Gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, tra poco trasmetteremo la puntata odierna del programma settimanale Il Demone del Tardi. Nell'attesa, vogliate gradire la rubrica per grandi e piccini? Impara l'inglese con Raffaele Fitto. Buon ascolto.
Honorable Chair, Honorable Members, 5 years ago I remember sitting among you. I look back at that time, I'm political journey at the local, regional, national and the European level and always working for a stronger Europe. I have been a president of my region, which led to being a member of the European Committee of the Regions. I have been a member of the National Parliament and twice minister. In this role, I have worked within the Council of the European Union.
Avete ascoltato la rubrica Impara l'inglese con Raffaele Fitto. Tra poco comincia la puntata del Demone del Tardi.
Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco comprensibili per chi non giunge a fine mese. Per esempio parole tipo crack, che in inglese significa crepa, come la capra sotto la panca, che in italiano crepa e non crack. Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco distinguibili per la casalinga abruzzese, o magari per il pastore biellese, che è bene che li dica entrambi, prima che mi accusino di utilizzare gli stereotipi al femminile. Nel linguaggio della finanza si usano molte parole in inglese, parole poco traducibili se non hai fatto una scuola d'inglese. Parole come broker, oppure come fund, o anche come Wall Street, che in italiano sarebbe muro strada, se non fossimo malati di esterofilia. Quanta esterofilia, basta esterofilia, troppe, troppe parole in inglese, introdotte dalle scuole d'inglese, che vogliono farci imparare l'inglese e farci iscrivere alle scuole d'inglese, lasciandoci senza denaro e sottraendoci il cash flow.
Un pensiero condiviso anche dal ministro Fitto. Troppe parole in inglese, e prima o poi vedrete che verrà denunciato il complotto delle scuole di inglese. Direi che siamo pronti a cominciare questa nuova puntata del Demone del Tardi. Forse più pronti voi di me, che oggi sono veramente intasatissimo, conciatissimo. Cercherò di arrivare in fondo senza tossire. Io ci provo, vediamo se ci riusciamo. E allora a questo punto, via tutta l'introduzione e partiamo come sempre con la sigla.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi.
E allora ancora una volta buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, faccio una cosa che normalmente non faccio mai, ovvero entro sulla sigla e qualcuno dirà: mira male, finalmente è entrato sulla sigla, che non arriviamo fino in fondo nel sentire quella sigla. Ma siccome oggi c'era l'intro musicale prima della sigla, insomma, adesso non sto a menarvela più di tanto. Abbiamo cominciato così e la sigla la possiamo salutare e cominciare per davvero la puntata. E la puntata oggi la cominciamo dalla grande lirica, probabilmente una scelta che non vi aspettavate. La cominciamo con i tre tenori, e secondo me i tre tenori qualcosa vi dice. Oh, l'acuto che avete ascoltato e che avrete immagino apprezzato è tratto dal video esclusivo, lo definiva proprio così, il Corriere della Sera, in cui Trump, Musk cantavano God Bless America insieme al tenore Chris Macchio. C'erano una volta i tre tenori, quegli altri, Pavarotti, Domingo e Carreras, adesso invece abbiamo Trump, Musk e Chris Macchio, giusto se volete farvi un'idea del cambio di paradigma e dello spirito dei tempi, e voilà, questo è perfetto. Giuro che mai avrei pensato nemmeno per un momento di rimpiangere quelli del volo, ma in confronto a Trump, Musk e Chris Macchio, anche quelli del volo sono Pavarotti, Domingo e Carreras. Ma allora, a proposito dei tre tenori, in realtà l'unico dei tre che cantava era per l'appunto Chris Macchio, che infatti di professione fa il tenore. Un tenore da 3.800 ascoltatori mensili su Spotify, pensate, praticamente meno di quelli che erano a Mar del Lago a esultare per celebrare il ritorno alla Casa Bianca di Trump. Ma Chris Macchio, fisico alla Jake LaMotta, nessuna parentela con il Ralph Macchio di Karate Kid, può anche sbattersene allegramente di Spotify, perché è il tenore di fiducia di Donald Trump. Ecco, questa cosa del tenore di fiducia è piuttosto interessante, perché fa subito gangster, fa venire in mente The Untouchables, no? Con De Niro nei panni di Al Capone che ascolta Ridi Pagliaccio al Teatro dell'Opera mentre i sicari intanto stanno crivellando di colpi Sean Connery. I cattivi hanno sempre avuto, se ci fate caso, una particolare propensione per i tenori personali o comunque per i cantanti di famiglia. Vedi Corleone nel Padrino 1 e 2, ma non è sicuramente questo il caso, non magari dei tenori, ma dei cattivi, certo sì, perché è un periodo in cui per i buoni non gira proprio benissimo, mercato in caduta, quello dei buoni, tipo Wall Street nel 1929, mentre invece stanno tirando un sacco i cattivi, e neanche i cattivi un po' così, quelli che dai tutto sommato alla fine, no, proprio cattivi tanto, pur un po' stronzi. Trump, per esempio, ne ha scelti alcuni, li avete sentiti anche in rassegna stampa, che in confronto la russa sembra Bambi. Ecco, forse esagerato, forse un po' troppo la russa Bambi. Dai, facciamo l'orco che ha dentro anche un po' di Bambi, perché se lo hai mangiato crudo Bambi, insomma, era per rendere l'idea. Comunque cattivi, molto cattivi, sfacciatamente cattivi, orgogliosamente cattivi. La collezione autunno-inverno dei cattivi presentata da Trump in quanto a cattiveria è davvero strepitosa, non è seconda a nessuno. Sembra una roba liberamente ispirata a un romanzo di Dan Brown. Qualcuno ha detto che sembra una puntata della Zanzara, ma con i codici della valigetta nucleare. Mi sembra impeccabile. In realtà, sì, Dan Brown, c'è un po' di Dan Brown, ma c'è un po' di Freak Show, c'è un pizzico di Gotham City e un tocco di Con Air. Non so se lo ricordate, Con Air, il film dell'aereo con gli ergastolani psicopatici a bordo. Ecco, quello. E a bordo c'è, avete sentito, adesso li ripassiamo per un attimo, per esempio la governatrice del South Dakota, Kristi Noem, che è stata messa a capo del Dipartimento per la Sicurezza Interna, e quella, per capirci, che ha sparato al cane perché non le ubbidiva. Il marito invece pare che sia docilissimo. Le cronache raccontano, anzi lo racconta proprio lei, vantandosene tantissimo, che ha sparato anche a una capra perché era troppo puzzolente. Come vedete, è tutta roba che fa curriculum, anzi che non dovrebbe sulla carta fare curriculum neanche in un poligono di tiro di Macao. E invece non è una nomina così strana. Per esempio, titolo di Sky TG24: Pozzolo, dopo lo sparo di Capodanno, entra in commissione difesa. Ve lo ricordate, no? Il deputato di Fratelli d'Italia, dalla cui pistola partì un colpo alla festa di Capodanno, ecco, è entrato, è stato nominato in commissione difesa, che non fa una grinza. Peccato che con quel colpo, a posteriori, viene da dire, non abbia centrato un gatto, altrimenti adesso sarebbe al posto di Crosetto. Vedete, c'è l'Atlantico in mezzo, ma la logica alla fine è un po' la stessa. E se vogliamo far pandan, e voilà, altra notizia, la nipote avvocata di Matteo Messina Denaro è stata assunta al Ministero dell'Istruzione. Grazie, poteva bastare Pirandello. Ma torniamo alla squadra di cattivi a livello pro messa insieme da The Donald. Altro caso clamoroso è quello di Pete Hegseth, che sarà il grande capo della difesa. Allora, 44 anni, ex soldato e conduttore di Fox News, per capirci, che ne so, tipo Vannacci che conduce Affari Tuoi su Rai 1. Nel 2019 disse che non si lavava mai le mani, non se le lavava da 10 anni perché i germi non li vedeva e quindi non esistono, scientificamente non fa una grinza. È autore del libro Crociata Americana, in cui evocava la cacciata di tutti i musulmani dai ruoli guida del paese e infatti ha definito il Pentagono un posto gestito da millennials pro-palestinesi. Super fan di Trump, ha più tatuaggi di un calciatore e sarà sicuramente il ministro più tatuato di sempre. Sul petto, a proposito di crociate, ce n'è uno raffigurante un'enorme croce di Gerusalemme. Poi ditemi che non sembra Dan Brown. La croce di Gerusalemme è simbolo associato al nazionalismo cristiano e adottato anche dagli insurrezionalisti del 6 gennaio. Occhio, sul bicipite invece ha la scritta Deus vult, Dio lo vuole, in latino utilizzata a rieccoce nel Medioevo quando durante le crociate. Sull'avambraccio invece un'altra croce, questa volta con spada e compasso del Nuovo Testamento, che dice: non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra, non sono venuto a portare pace, ma una spada, che è una frase che se la dice Uma Thurman in Kill Bill suona anche bene. Se la dice il nuovo capo della difesa statunitense con gli occhi iniettati di crociate è un filo più inquietante. Proseguendo poi il viaggio nella tatuatura, troviamo la data 1775, anno di inizio della guerra di indipendenza, e un'altra scritta Join or die, unisciti o muori, accompagnata da un serpente fatto a pezzi. Ecco, questa non è, è gente che non sta bene, ma che non sta bene, solo che a curarla, nel caso chi c'è, c'è un altro membro del super team, il nuovo ministro della salute Robert Kennedy Jr., predicatore anti-vax, divulgatore di teorie cospirazionistiche e balle scientifiche spaziali, uno di quelli che sostiene che Bill Gates ti impianta il microchip con i vaccini, che ti controllano il cervello con il 5G, che le misure anti-covid sono state un esperimento di massa per il controllo della popolazione, più tante altre folcloristiche minchiate che potevano andare da Dio nel Missouri del 1826. Uno, insomma, a cui confronto Belpietro sembra Burioni, tanto che pure Rupert Murdoch, che non è esattamente Ho Chi Minh, ieri lo ha definito un pazzo pericoloso. Non so che cosa Robert Kennedy pensi per esempio delle supposte, ma comincio a farmi una mezza idea. Ancora andiamo avanti. Come procuratore generale è stato nominato Matt Gaetz, un altro dal curriculum immacolato, a 42 anni, e dal 2021 al 2023 è stato sottoposto a un'indagine condotta proprio dal Dipartimento di Giustizia, quello che ora dovrebbe guidare lui, per accuse di tratta di persone minorenni a scopo sessuale. Dal 2021 Gaetz è anche stato sottoposto a un'indagine del Comitato Etico della Camera per accuse di molestie sessuali, uso di droghe illegali e per aver accettato regali in modo non consentito dalle regole della Camera. Un deputato repubblicano, che ha voluto rimanere anonimo, ha detto alla rivista Axios di essere incredulo e disgustato, mentre Max Miller, deputato dell'Ohio, ha detto che Gaetz ha più possibilità di andare a cena con la regina Elisabetta morta che di essere confermato nella nomina del Senato, perché adesso poi tutti questi qua devono essere confermati appunto dal Senato, che sì, repubblicano, ma vedremo. Ci sarebbe poi anche Tulsi Gabbard, nominata direttrice dell'intelligence, nota per essere grande fan di Putin, ce ne sarebbero anche tanti altri, ma intanto fermiamoci qui, anche se attenzione, proprio oggi se ne aggiunge uno nuovo, e allora impugno il Corriere della Sera, perché si racconta dell'arrivo del governatore del North Dakota. Lui si chiama Doug Burgum ed è un grandissimo amico dell'industria petrolifera come ministro degli affari interni, e questa la sua nomina, che negli Stati Uniti non sono esattamente il ministero dell'interno, sono un'altra cosa, e adesso la vediamo. Sta di fatto che per gli ambientalisti, scrive Massimo Gaggi sulle colonne del Corriere della Sera, è come se Trump avesse scelto Attila. Negli Interior Secretary, cioè negli Stati Uniti, infatti, l'Interior Secretary non si occupa di sicurezza interna, polizia, frontiere, bensì questo dicastero, quello a cui è stato nominato Doug Burgum, è quello che gestisce le terre di proprietà federale, comprese le concessioni petrolifere e minerarie e quelle per impianti eolici e solar farm, poi le coste, i parchi nazionali, i rifugi naturalistici. Burgum avrà anche il coordinamento dei rapporti tra il governo federale e le 574 tribù di nativi riconosciute nel paese. Sarà responsabile della protezione delle specie a rischio di estinzione e anche della raccolta dei dati sui mutamenti climatici. Il problema però qual è? Che l'espressione climate change nel vocabolario di Burgum non esiste nemmeno, lo ricorda Gaggi. Trump lo ha scelto, come ha fatto con altre nomine, per creare uno shock, vede in lui un energy czar capace di dare impulso a quella politica di sfruttamento ancora più intenso dei combustibili fossili del sottosuolo americano che The Donald ha sintetizzato in quel drill, 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 ripetuto ossessivamente in ogni comizio e accolto con entusiasmo dai suoi i fan come se fossero loro a intascare in prima persona i proventi delle perforazioni. E questo è dunque quello che si aggiunge, il Burgun. Bene, a proposito di petrolio e climate change, come sapete c'è in corso COP29, la conferenza sul clima. E dove la fanno? La conferenza sul clima la fanno in Azerbaigian, a Baku, dove nel 1848 venne fatta la prima trivellazione petrolifera nella storia. Non in Texas, a Baku. Cioè praticamente una celebrazione, tanto che il premier Azero ha aperto i lavori dicendo che il petrolio è un dono di Dio, mentre immagino che le pale eoliche le mandi Satana. Ecco, ma come ti viene in mente di fare la conferenza sul clima a Baku? L'anno scorso credo che l'avessero fatta negli Emirati Arabi, peraltro. Cioè, fare la conferenza sui cambiamenti climatici a Baku, dove hanno fatto la prima trivellazione petrolifera, è un po' come, cioè, è un po' come fare la conferenza sulla pasta con le sardine a Innsbruck. Ma perché? Comunque c'era anche la Meloni che ha parlato di cose che non esistono, tipo la fusione nucleare, che in confronto il ponte sullo stretto è una roba concretissima. Vabbè, tornando per un attimo ancora alle nomine, naturalmente poi c'è quella di Musk a capo di del Dipartimento per l'efficienza governativa. Nella sostanza il ruolo è quello di commissario alla spending review, praticamente un Cottarelli che ce l'ha fatta, solo che Cottarelli non parlava con l'ambasciatore dell'Iran, o magari invece ci parlava e abbiamo sempre sottovalutato la portata diplomatica di Cottarelli, chissà. Intanto però prepariamoci alla pace in Ucraina, perché lo ha detto Trump e insieme a Trump lo ha detto Albano. Titolo: Albano, con Trump finisce la guerra di Putin e io farò un concerto nel Donbass, che poi è la ragione invece per cui la guerra continuerà, proprio per evitare lo spettro di un concerto di Albano nel Donbass. Però c'è stata la telefonata di Scholz. Scholz ha telefonato a Putin e gli ha chiesto di porre fine alla guerra. Putin ha risposto che ci può essere un accordo solo sulla base del riconoscimento delle nuove realtà territoriali. Tecnicamente credo che sia un suca. E ha detto la sua pure Donald Trump Jr., uno dei figli, forse il primogenito, che si è rivolto a Zelensky dicendogli: tra 38 giorni perderai la tua paghetta. Ecco, detto da uno che delle paghette di papà ci ha vissuto per una vita intera. In compenso siamo messi bene in Israele, perché il nuovo ambasciatore americano è un cristiano evangelico sostenitore dell'annessione da parte di Israele della Cisgiordania e, se fosse possibile, pure della Cina, già che ci siamo. Mentre il nuovo inviato in Medio Oriente è un immobiliarista, compagno di golf di Trump, scelto per dare seguito alla promessa di fare di Gaza la nuova Porto Cervo. Insomma, evviva. Ecco, credo che ci sia bisogno di un brano magari di un brano anche bello, perché mi giro un po' la testa e perché subito dopo tocca poi parlare non di Trump, ma del nuovo Donald Trump, che forse avete già capito chi è, ma secondo me non ancora. E allora il brano bello che scelgo è questo qua. Si intitola Our Girl.
Fills my ears as nostalgia rips itself around.
Si intitola The Good Kind, volevo dire. Lei, loro sono Our Girl. E questa è la canzone che state ascoltando alle 9:50 minuti di questo sabato mattina, qui in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, in pieno demone del tardi, in cui io ho rifiato per non tossire. The Good Kind, sia l'album che la canzone, un disco davvero bello, quello firmato Our Girl. E abbiamo ancora un paio di minuti prima dello stacco pubblicitario, e questo è il classico momento in cui io mi rendo conto: non ci arriverò mai, non ce la posso fare, non ce la farò mai fino alla fine della stagione, che ho messo dentro troppa roba e quindi devo cambiare al volo l'ordine degli addendi, e quindi mantengo la promessa. Tra poco vi racconto del nuovo Trump, ma dopo la pubblicità. Prima però pesco una cosa che ci doveva stare dopo, ma che va bene anche adesso, perché in questo rimpallo tra gli Stati Uniti e il nostro bel paese c'è uno che ieri ha voluto proprio iscriversi al club dei super cattivi. Stiamo parlando del sottosegretario Del Mastro, che in occasione della presentazione, pensate un po', di una nuova auto della polizia, un nuovo modello di auto della polizia, ha detto quanto segue.
Ma l'idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà il prestigio con il gruppo operativo mobile sopra, far sapere ai cittadini chi sta dietro a quel vetro oscurato, come noi sappiamo trattare chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi incalziamo chi sta dietro quel vetro oscurato, come noi non lasciamo respirare chi sta dietro quel vetro oscurato, credo sia una gioia per il sicuramente per il sottoscritto una intima gioia.
Una gioia, una intima gioia per il sottoscritto veder soffocare chi sta dietro quel vetro oscurato. Visti il cambio di paradigma, siamo passati dalla Black Lives Matter, da George Floyd, alla rivendicazione pubblica del sottosegretario del Mastro, a cui qualcuno ha evidentemente ricordato l'articolo 27 della Costituzione, lievemente incompatibile con il giuramento fatto sulla Costituzione stessa, ma chi se ne frega in tempi come questi della Costituzione. Arrivo dritto dritto a questo punto allo stacco pubblicitario e tra poco ripartiamo da là, da dove dovevamo per l'appunto ripartire. Le 10 in punto, in puntissimo, comincio qui la seconda parte del Demone del Tardi. Attenzione, ve lo dico prima, i prossimi sono contenuti per stomaci forti, quindi assicuratevi di avere l'airbag funzionante, oppure separatevi momentaneamente da noi se come dire, siete particolarmente sensibili, perché vi volevo raccontare per l'appunto chi è il nuovo Trump. E in realtà ce lo dice lui di essere il nuovo Trump. Titolo: Stefano Bandecchi, il nuovo Trump sono io. Ma chi è Stefano Bandecchi? Beh, certamente lo saprete, ma se non lo sapete, ci siamo qui noi per il ripassino. Allora, livornese, ex Parà della Folgore, fondatore dell'Università Telematica Nicola Cusano, che vanta tra i suoi laureati niente poco di meno che il ministro Lollobrigida, diventa a sorpresa sindaco di Terni, riesumando, pensate un po', Alternativa Popolare di Angelino Alfano. 100 kg, testa pelata, posture e attitudini duccesche, esercita il mandato da primo cittadino nello stesso modo in cui esercita quello di presidente della Ternana, cioè a colpi di risse e sputi allo stadio come in consiglio comunale di Terni, che diventa celebre come una via di mezzo tra un'aula sorda e grigia bivacco di Manipoli e l'osteria numero 20 Parapunzi Punzipà. Giusto se volete farvi un'idea dell'aula sorda e grigia e dell'osteria numero 20, eccoci qua.
Oh, che cazzo è? Tutte le volte parlo io, c'è uno stronzo che interrompe.
Sindaco, mi scusi, fuori. Sindaco.
Ci sono le vigili là, li buttate fuori.
Sindaco,
qua.
Non hanno firmato.
Stai zitto,
il consiglio è sospeso.
Muto, vuoi che vengo io lì? Siediti. Sono vecchio anche tu pezzi oggi. Allora, siete rimasti solo voi che non capite un
consiglio
cazzo.
Consiglio sospeso, sindaco.
Allora, detto questo.
Sindaco, il consiglio.
O ancora, tutte le volte stiamo a interrompere.
Lo devo riprendere.
Io rivoglio tutti i miei minuti. Rimettete a 5, perché non voglio perdere tempo. Ho sentito troppe stronzate da ieri sera, le sento. Comunque, ieri sera ho vinto io, ma avete fatto una pubblicità fighissima. Avete fatto la figura dei coglioni. E come al solito la mia università è uscita fighissima. Tutte le altre fanno cagare, la mia no. Do 1 milione di euro a questa città attraverso la mia università, voi 4% di merda, manco 5 lire ci avete messo.
Ecco, brividi, e non nel senso di Mahmoud e Blanco, nel senso, come dire, dello straccio che hai fatto delle istituzioni. Capisco possa suonare un po' sgradevole, ma è utile, poi capiremo anche perché. Bandecchi è anche quello che una mattina ad Agorà su Rai 3 polemizza con una deputata grillina, nella fattispecie Anna Laura Orrico, hanno vedute diverse, e così lui sentenzia: la signora va abbattuta. Pochi giorni dopo, dibattito in aula, sempre al Consiglio Comunale di Terni, sulla violenza di genere, e allora Bandecchi interviene.
So
che tutti gli italiani maschi mi hanno capito, almeno quelli normali, per normali intendo sani di mente, e tutte le femmine normali mi hanno capito. È vero che l'Italia è piena di imbecilli, quindi io capisco che per qualcuno sia un problema capire le mie parole, che rivendico tutte una per una. Un uomo normale guarda il bel culo di un'altra donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce se la tromba anche. Se poi non ci riesce invece torna a casa. Ora offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la mia idea.
Ora, offendetevi quanto cazzo volete, ma questa è la sua idea. Bandecchi dice di essere inseguito dalle donne, ma Aia l'ha inseguito pure la Guardia di Finanza per i bilanci della sua università telematica. Circa 14 milioni di euro l'ammanco totale, perché l'università si è sempre dichiarata un ente non commerciale, ma le sue spese sembra erano quelle di una holding. Tra gli investimenti, riassumeva Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, una Ferrari, una Rolls Royce che l'Ateneo ha acquistato per 550.000 euro, più il leasing di un elicottero e alcune uscite per la gestione della Ternana Calcio. Di pochi giorni fa la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura, richiesta di rinvio a giudizio che ha risposto, a cui Bandecchi ha risposto con il più classico dei me ne frego, per poi concedersi su Instagram, dove ultimamente si fa riprendere mentre solleva virilmente a mani nude un'ape car, per poi concedersi, dicevo, una delicata licenza poetica. Che tristezza, ha scritto rispondendo a una donna. Io, cara lei, ho sempre elemosinato solamente F, che è parola che finisce per A e non è fibra, e ne ho avuta tanta in dono. I voti non li elemosino, di certo al massimo li compro o li prendo di prepotenza. Voi stupidi perdenti comunisti di merda mi fate sempre più schifo. Allora, Bandecchi alle ultime europee ha preso lo 0,39%, significa più o meno 100.000 voti, significa in un'elezione testa a testa come quella delle regionali dell'Umbria che ci saranno questo weekend, che può essere decisivo e che in caso di vittoria della destra passerebbe poi all'incasso. Meloni e Salvini, ma anche Tajani e Lupi, gli hanno dato un caloroso benvenuto sul palco umbro che chiudeva la campagna elettorale della loro candidata, e lui gli ha detto che Donatella Tesei è un chicco di caffè, perché quando lo butti nell'acqua bollente è l'unico che trasforma se stesso in qualcosa di buono, ciò che noi chiamiamo appunto caffè. Insomma, un poeta, un grande poeta. Ecco, giuro, senza nessunissimo riferimento ai presenti, senza nessunissimo riferimento ai citati, quelli di prima, quelli di adesso, in generale, prendo spunto proprio dal tema, in generale, della moda dei cattivi e pure un po' stronzi. E rivolgendomi a chi li vota, quelli cattivi e pure un po' stronzi, visto che vi piacciono così tanto i cattivi e un po' stronzi, che li votate in massa proprio perché sono cattivi e stronzi, ecco, poi non lamentatevi quando al semaforo troverete uno cattivo e stronzo che scende e vi spacca il parabrezza con il cric, perché magari sarà solamente in campagna elettorale. Dunque, attenzione al voto in Umbria, dove potrebbe essere decisivo, come dicevamo, il nuovo Trump. Poi ci sono le elezioni in Emilia-Romagna, che sulla carta, come dire, dovrebbero essere un pochino più certe, non dovrebbe essere esattamente ancora uno swing state, domani chissà, ma adesso forse ancora no. E in Emilia-Romagna, come sapete, la settimana è cominciata con la provocazione della manifestazione dei fascisti fatti sfilare in centro di Bologna dal Ministero dell'Interno e con la contromanifestazione dei centri sociali, ed è stata subito, ha scritto Flavia Perina sulle colonne della stampa, parodia di guerra civile per quanto riguarda poi il commentario dei politici a base di camicie nere e zecche rosse, una battaglia infantile, ha scritto Perina, a colpi di stereotipi negativi e mostrificazioni reciproche. Una parodia dalla quale gli adulti dovrebbero prendere le distanze, perché sentirli parlare come gli adolescenti in Eskimo e Bomber di mezzo secolo fa risulta ridicolo e anche un po' inquietante. E infatti abbiamo sentito cose tipo: la russa che dice le dichiarazioni di Schlein ci stanno riportando indietro nel tempo alle soglie del brigatismo. Non cito perché li avete sentiti sicuramente in rassegna stampa oggi i titoli dei giornali della destra, però abbiamo sentito per esempio Tajani parafrasare Pasolini, Tajani che parafrasa Pasolini riprendendo il tema dei poliziotti figli del popolo aggrediti dai figli di papà. Pare che di colpo sul pianeta tutto quello che sta anche vagamente a sinistra di Bocchino sia comunista, ha scritto Alessandro Robecchi, il che non rende giustizia a una parola nobile che segnò un clamoroso pezzo di storia dell'Ottocento e del Novecento. Non si capisce, insomma, se dare del comunista a Gentiloni o a Schlein sia più offensivo per loro o per i famosi comunisti che, vedendosi così paragonati, potrebbero anche sospirare: ma come cazzo siamo finiti? Così Alessandro Robecchi sulle colonne del Fatto. A proposito di comunismo, c'è il comunismo dello Sri Lanka che ha stravinto, ma se avete sentito Esteri già lo sapete. Dentro tutto questo, comunque, nell'inserto dedicato al cabaret abbiamo visto poi Salvini con il cactus. Ecco, non so se l'avete visto anche voi, ma c'era questo video in cui Salvini si scagliava contro le zecche rosse ed era un video che sembrava una puntata di Leghisti su Marte girata a Salò nel novembre del 43, con tanto di dolce vita da mimo, quello che ormai mette sempre quando non si traveste da Trump, e poi c'era un enorme cactus con tanto di bulbo alla base che sembrava proprio un cactus freudiano a simulare quasi volontà di potenza in vita del pene. Fantastico. Ecco, chiedere a Salvini di occuparsi di frecce rosse invece che di zecche rosse pare troppo, ma sentiamolo piuttosto spiegare l'importanza capitale del voto in Emilia-Romagna. Occhio, perché è evidente che in Emilia-Romagna ci si giochi politicamente molto, ma Salvini spiega esattamente che cosa ci si gioca in quel territorio. Sentite.
Domenica si sceglie fra l'importanza della vita della nutria e l'importanza della vita dell'uomo e della donna.
Ecco, non è un fake, questo è Salvini in campagna elettorale in Emilia-Romagna. Tra la vita dell'uomo e della donna e la vita della nutria. Allora, taglia via questo, taglia via quell'altro, questo forse non ci sta, questo nemmeno, mannaggia a me. Allora, visto che avevamo un Salvini notevole a proposito delle ragioni del voto in Emilia-Romagna, sentiamo anche proprio un estratto velocissimo di Meloni in campagna elettorale dell'Umbria.
Storia, la parità, assessora, presidenta, capatrena, ecco,
assessora, presidenta, ma soprattutto capatrena, perché questo ci dà la scusa per tornare, ma un po' più velocemente, perché non ci stiamo al tema delle ferrovie più pazze del mondo, che ce le abbiamo noi, quelle dove Lollo si ferma in mezzo alla pianura e chiede di scendere, quelle dove il chiodo ferma tutto, quelle dove il Frecciargento per Genova lascia a piedi i passeggeri partendo da Roma con 50 minuti d'anticipo, che era l'unico modo per farlo arrivare in orario, perché all'improvviso il genio, come facciamo ad arrivare in orario? Facciamo partire il treno prima, senza di cervelli, eureka! Dunque, quando c'era lui, i treni partivano in anticipo, anche se lui aveva proposto un'altra soluzione, che era quella del ponte sulla Toscana. Pensate che figata, no? Che si connette magari direttamente al ponte sullo stretto, anche il ponte che valica tutta quanta la Toscana, valica anche i problemi che hanno causato i ritardi e arriva direttamente in quel di Genova. Ma lasciamo Genova, Repubblica Marinara, per andare a solcare altri mari, che sono naturalmente quelli d'Albania, perché intanto continua a infuriare la battaglia sull'Albania e infuria in punta di diritto. E allora, visto che di diritto parliamo, inauguro subito una nuova rubrica che è Impara il diritto internazionale con l'onorevole Borghi.
credo che siano i nostri giudici a essere fuori legge, e la prossima volta invece di portarli in Albania li porteremo a casa di questo giudice, così magari forse potrà ragionare un po' meglio. Faremo lì il deposito per studiare le cause di cosa. Però state tranquilli, perché nel caso qualcuno non abbia capito, qui adesso è arrivato Trump e secondo me quale cose cambieranno verticalmente. Bene così, sono contento, così almeno si farà chiarezza e qua si sveglieranno tutti.
Ecco, occhio che sta arrivando Trump, ma visto che la lezione è quella di diritto, riascoltiamo, come dire, il nucleo, il concetto centrale del pensiero di Borghi.
Faremo lì il deposito per studiare le cause di cosa.
Faremo lì il deposito per studiare le cause di cosa. Avete ascoltato la rubrica Impara il diritto internazionale con l'onorevole Borghi, perché appunto la questione del diritto internazionale, aiuto, mi è partito tutto, è dirimente per quanto riguarda la vicenda dei centri di detenzione in Albania, si discute di diritto quando in realtà lo sappiamo tutto quanto un grande trompe-l'œil, come aveva scritto Lercio. I migranti sono una risorsa indispensabile per evitare che si parli della finanziaria sul tema. Però, come sapete, si è espresso in settimana Elon Musk, che ha detto che i giudici italiani se ne devono andare. In realtà ha detto, è una parola grossa, anche ha interferito, è forse un'espressione grossa, perché Elon Musk è uno che fa tra i 500 e i 5.000 tweet al giorno. Salvini, al confronto, è uno che è appena uscito da un percorso terapeutico per vincere la dipendenza dai social. Musk twitta 500-5.000 volte al giorno su qualunque cosa e la maggior parte dei tweet sono "Hey, right, wow, lol, correct, top", più vasta gamma di emoticon, praticamente un bimbo minchia ma con il conto in banca che è di 10 milioni di volte superiore a quello di tutte le famiglie dei bimbi minchia del web sommati insieme. Ed essendo così fottutamente ricco, non c'è un cazzo da fare tutto il giorno e quindi ha un enorme problema di gestione della noia. Poteva scegliere di vincere a padel e invece ha scelto di vincere a Trump. Tutto questo per dire che il peso del tweet "i giudici italiani se ne devono andare" in risposta a un altro tweet su cui qualche giorno fa hanno aperto tutti i giornali ha un po' lo stesso peso di un wow messo alla pizza con l'ananas. Detto questo, visto che per anni ci hanno strapazzato la guallera, che c'era Soros che ci invadeva di immigrati e l'interferenza straniera e cose così, era il minimo che qualcuno alla fine si incazzasse, e quel qualcuno è stato Mattarella. Altro che Tyson contro quell'altro, la pagliacciata che è andata in scena questa notte, altro che la sfida che Musk aveva lanciato a Zuckerberg, ma ve la ricordate, per combattere l'uno contro l'altro al Colosseo? Era successo davvero, e peraltro succederà davvero, perché lo faranno fare i turisti. Questo è il mondo, c'è il G7 del turismo, sant'anche, ma non ci abbiamo tempo. Insomma, restiamo sul tema Mattarella contro Musk, una sfida degna della Marvel. Che se invece di incazzarsi adesso, Sergio, si fosse incazzato a luglio, i democratici avrebbero seguito probabilmente una strada diversa e oggi Mattarella sarebbe il 47esimo presidente degli Stati Uniti e canterebbe lui "God Bless America" con Chris Macchio e il CSM, altro che Trump e Elon Musk. Nella vicenda albanese, adesso in primo piano c'è la questione del danno erariale, perché alla fine passa del tempo, ne hanno portati lì altri 6 di poveri disgraziati, ma soprattutto quella che sta emergendo è l'emergenza noia, perché lì c'è di tutto, ci sono i militari, ci sono gli addetti ai centri, ci sono i giornalisti che hanno mandato da tutta Italia e anche da tutto il mondo, e non succede niente, ma proprio niente. Vi ricordate che vi dicevo che a me quella la scena dello sbarco della nave militare in Albania mi ricordava quella di Mediterraneo? Bene, tornando al contesto di Mediterraneo, anche lì c'era il problema della noia e l'avevano risolto con Vassilissa. Ecco, in questo caso non credo che possa essere e che debba essere la soluzione, però resta il problema della noia, perché nulla succede e quindi stanno cercando di organizzare militari, addetti, giornalisti, tornei di calcetto, serate karaoke, qualcosa. Ecco, scrive Niccolò Zancan, inviato della Stampa, nel campo di Jader da 840 posti, questa notte dormono 6 persone migranti, 6 poveri cristi, mentre gli impiegati appena assunti hanno già ridotto i turni e temono di perdere il lavoro, effetti collaterali della campagna d'Albania. I 50 dipendenti albanesi assunti dal governo italiano per la gestione dei centri sono sul piede di guerra. A ottobre hanno ricevuto solo un terzo dello stipendio, molti di loro hanno lasciato un lavoro e adesso, ecco appunto, e adesso... Insomma, una grande farsa, ma attenzione, perché l'Albania è al centro di un'altra questione di cui si è parlato veramente molto poco in questi giorni e che ha messo in pagina invece il Post. Stiamo parlando di un caso diplomatico che riguarda l'Italia, l'Albania e il Giro d'Italia. Perché? Perché martedì scorso si sarebbe dovuta svolgere a Roma la presentazione ufficiale del Giro d'Italia del 2025, ma quella presentazione non c'è stata. Il 31 ottobre la società che organizza la corsa, che è RCS Sport, aveva annunciato che tutto era posticipato a data da destinarsi. Le ragioni di un rinvio così strano, scrive il Post, riguardano il fatto che almeno nei piani il prossimo Giro d'Italia sarebbe dovuto partire da Tirana in Albania. Ormai da qualche tempo capita spesso che il Giro parta dall'estero per ragioni di sponsorizzazione o comunque commerciali. L'accordo per far partire il Giro del 2025 in Albania però al momento non c'è, a causa di alcuni disaccordi che hanno coinvolto il governo albanese con l'italiano e RCS. Lo confermano fonti interne a tutte e tre le parti in causa. Questa situazione di attesa si sta trasformando una faccenda sportiva in un piccolo caso diplomatico tra due governi apparentemente amici, quello di italiano di Giorgio Meloni e quello albanese di Edi Rama, che negli ultimi tempi, come è noto, hanno molto collaborato. Proprio la questione dei centri italiani per richiedenti asilo in Albania sembra essere, attenzione, uno dei problemi alla base del mancato accordo sulla partenza del Giro d'Italia, anche se non l'unico. I giornalisti Beppe Conti e Andrea De Luca di Rai Sport, che per primi avevano parlato di questa vicenda, li avevano motivati spiegando che le autorità albanesi si erano infastidite per i toni con cui la stampa italiana aveva raccontato l'Albania in un contesto sempre più politicizzato per la questione dei centri. In effetti risulta che il governo albanese si sia lamentato con RCS Sport, che oltre a organizzare il giro fa parte del gruppo editoriale RCS Media Group, quello guidato da Cairo, che pubblica la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera e che detiene la 7. Fonti del governo albanese hanno fatto in particolare riferimento ad alcuni servizi andati in onda proprio sulla 7, da cui secondo loro emergerebbe un'immagine negativa dell'Albania. Per il governo albanese sarebbe insomma paradossale pagare poi RCS per avere il diritto di organizzare alcune tappe del giro. Poi ci sono anche delle altre questioni, ma intanto il caso diplomatico. Ci accordiamo, facciamo i centri in Albania, poi facciamo anche il Giro d'Italia, solo che poi mannaggia si parla male dei centri in Albania e quindi dell'Albania, e allora non ti faccio più fare il Giro d'Italia lì da noi. Insomma, un'altra meravigliosa farsa. Nel frattempo RCS Sport ha fatto capire, dice ancora il Post, che ci saranno aggiornamenti a breve e che tra questi ci sarà anche la convocazione della nuova conferenza stampa per la presentazione del Giro d'Italia 2025, che ancora non si sa esattamente se si farà, ma da dove partirà, come la nave partirà di Sergio Endrigo, ancora non si sa. Allora, ho tirato via velocissimo perché avevo fatto una promessa a mio figlio e quindi le promesse sono un debito che non può essere dimenticato per strada. E in cosa consisteva questa promessa? Nel fatto che l'ultima pagina del Demone del Tardi di oggi sarebbe stata dedicata a... adesso ve lo dico, a che cosa? Allora, innanzitutto, lo scorso 1° marzo, e gli appassionati di manga lo sanno, moriva Akira Toriyama, Kurosawa, uno dei più celebri autori di manga giapponesi, conosciuto in tutto il mondo come il creatore di Dragon Ball. E tra pochi giorni, mercoledì 20 novembre, saranno 40 anni esatti dall'uscita del primo numero di Dragon Ball. All'inizio degli anni 80 Toriyama cominciò a lavorare per Shonen Jump, una delle più longeve e importanti testate settimanali di manga pubblicate in Giappone, e con Dr. Slump vinse il premio per il miglior manga shonen. Dopo la conclusione di Dr. Slump, Akira Toriyama si consultò con il suo editore per decidere che tipo di opera serializzare in seguito. Conoscendo la passione di Toriyama per i film di Jackie Chan, l'editore gli consigliò di disegnare un shonen manga sul kung fu. Andando in questa direzione, nel 1900... Scusate, ecco, è arrivato lo starnuto alla fine della puntata. Nel 1983 Toriyama realizzò uno one shot intitolato Dragon Boy, e quando vide che la storia piaceva si decise a proseguire su questa strada anche per il serial successivo. Pensò di basare il suo manga sul romanzo Il viaggio in Occidente, un classico cinquecentesco appartenente al gruppo dei quattro grandi romanzi classici della letteratura cinese. Protagonista della storia è Goku, un bambino con la coda di scimmia e la forza smisurata che scoprirà di appartenere alla razza extraterrestre dei Saiyan. Quella di Dragon Ball è la sua storia e della sua ricerca delle sfere di drago, da cui il nome è sfere di drago sparse per il mondo. Dragon Ball nacque come manga, il tipico fumetto giapponese, nell'84. Appunto, Toriyama ne realizzò 519 capitoli raccolti in 42 volumi pubblicati in Giappone tra il 1985 e il 1995, e in Italia per la prima volta dal 95 al 97 dalla Star Comics. È stato il primo manga pubblicato in Italia a mantenere l'impaginazione originale nipponica con senso di lettura da destra a sinistra. Dal manga sono state tratte poi delle serie televisive animate, il termine tecnico come si sa è anime, la prima intitolata semplicemente Dragon Ball, andata in onda dall'86 all'89, mentre la seconda, Dragon Ball Z, è stata trasmessa dall'89 al 96. Le serie ebbero un successo enorme e ancora oggi continuano ad essere trasmesse dalle televisioni di tutto il mondo, tanto che ci sono anche nuove generazioni appassionatissime di Dragon Ball, così come fu per i ragazzini degli anni 90, quando Dragon Ball era la serie di punta, credo di ricordare, su Italia 1. E da Dragon Ball poi sono stati tratti anche 26 film, serie animate, eccetera eccetera, e mercoledì per appunto saranno 40 anni dalla pubblicazione del primo manga. Con Dragon Ball io vado a chiudere la mia puntata odierna del Demone del Tardi. Ricordo a tutti gli ascoltatori che Radio Popolare oggi è in diretta in più momenti della giornata da Book City. Domani anche il sottoscritto ha un appuntamento a Book City, alla Sala Buzzati, per la festa della lettura della Fondazione Corriere della Sera, pomeriggio intitolato Potere alla Parola. Se volete passare ci sono lì anch'io insieme a Stefano Nazzi e altri, ma intanto vi saluto, vi auguro un buon weekend e non potevo che chiudere così. Con il Demone del Tardi ci risentiamo la prossima settimana alle 9.30, sempre su queste frequenze. Ciao a tutti, è Gianmarco Bacchi. Acrobatiche, tanti avversari da